In questo sicomoro di febbraio, aspettando che migliori anche un po' il tempo, continuiamo e mi sono determinato di concludere Marco entro quest'anno, visto che è 2 anni che ci lavoriamo, continuiamo la lectio cursiva, cioè la lettura continua del Vangelo di Marco. Do un po' per scontato tutto ciò che ho detto in questo anno e mezzo, ovviamente, trovate tutti i file audio, anche se adesso un po' incasinati, sul sito Ti racconto la parola, confidiamo in una riorganizzazione anche degli schemi di tutto. Alla fine ci sarà anche proprio tutti gli schemi, viene fuori un volume di 70 pagine di schemi su quello che abbiamo detto. Io ne parlavo in settimana, sono passato, dunque oggi è domenica, ero a Verona e prima sono passato a Milano dal mio editore e dicevo proprio al mio referente, al mio direttore editoriale, che è un biblista, dicevo quanto la meditazione di Marco a me abbia aiutato. Quindi confido anche poi facendo gli Atti Vangeli, che pure un po' si conoscevano, però poi li approfondisci, li svisceri così tanto e cogli cose che non avevi visto. Richiamo solo 2 cose, Marco, sapete, era un ragazzino quando ha conosciuto Gesù, quindi dietro di lui c'è sicuramente la mano di Pietro, un Vangelo, il primo a essere stato scritto, breve, per i Romani, di Roma, probabilmente, un Vangelo scritto in un inglese, noi diremmo oggi un po' claudicante, perché il greco non è la lingua originaria ovviamente di Marco. L'idea del fondo del Vangelo di Marco è chi è Gesù. La prima parte, ambientata esclusivamente in Galilea e oltre la Galilea a nord, cioè nei paesi pagani, si è conclusa col capitolo 10 con Bartimeo che fa l'anello di congiunzione. Dal capitolo 10 al capitolo 14 siamo finiti a Gerusalemme. Secondo Marco Gesù va a Gerusalemme una sola volta, non è così, però è un suo intento letterario. 10 capitoli sintetizzano 2 anni e 10-11 mesi di apostolato di Gesù, 4 capitoli l'ultima settimana. C'è proprio una densità teologica. E che cosa è successo? È molto semplice, riassunto delle precedenti puntate: Gesù arrivato a Gerusalemme da Betfage, ricordate, entra con una certa solennità a Gerusalemme, entra per la prima volta nel Tempio, dà un'occhiata e dice: non ci siamo proprio. Il Tempio è come quel fico sterile che non dà frutto, tante belle foglie, ma... Tornato al Tempio il giorno dopo, Gesù caccia i venditori. Venuti a sapere della cosa, i sommi sacerdoti lo convocano e gli chiedono con quale autorità. E l'altra volta eravamo qui. Gesù non risponde e dice: Giovanni Battista, con che autorità battezzava? E loro non sanno tanto cosa dire, perché se dicono per autorità divina, dicono: allora perché non gli avete dato retta? Dicono: dagli uomini. E vabbè, però la gente pensa che sia qualcuno di più importante. Allora Gesù conclude quel dibattito con la terribile, l'abbiamo letta l'altro giorno, la terribile parabola dei vignaioli omicidi. E a quel punto è chiarissimo lo scontro che si delinea all'orizzonte. Gesù non riconosce il Tempio, non riconosce i sommi sacerdoti, che vengono anzi accusati di avere tradito, profondamente tradito, il messaggio del Padre. Ma, pur avendo già deciso di farlo fuori, ovviamente c'è bisogno di una strategia. Ecco perché, l'altra volta abbiamo iniziato a vedere, a ondate vengono mandati delle persone per cercare di mettere in difficoltà Gesù. Ricordate, la prima categoria erano stati gli erodiani e i sadducei, no, i farisei, riguardo alla moneta, la tassa da pagare a Cesare. E l'altra volta avevamo concluso: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Allora continua, perché oggi vedremo altre 2 situazioni. Una in cui intervengono i sadducei, e spiegheremo subito chi sono, e nella seconda meditazione uno scriba. La prima questione è chiamata la vedova ammazza mariti, è una delle pagine più curiose, più strane, più astruse del Vangelo, ma vedremo che importanza che ha. La seconda è come se grandissimo Marco barra Pietro planasse sull'essenziale, qual è il più grande dei comandamenti. Siamo allora finalmente arrivati a Gerusalemme, nell'ultima settimana di vita in cui si concentra tutta la disputa col potere religioso che porterà Gesù alla morte. Gesù, stavo dicendo, vede che il Tempio è come il fico sterile, allora lo libera, lo purifica. A questo punto però ovviamente intervengono i sacerdoti farisei, inizia lo scontro. Primo tema l'autorità. Usciti i malconci dallo scontro, inviano a Gesù dei mandanti per metterlo in difficoltà. I primi farisei e gli erodiani sulla tassa di Cesare, oggi i sadducei sulla risurrezione e gli scribi sulla legge orale. Leggiamo come prima cosa, come sempre facciamo, abbiamo inserito, quindi siamo in un contesto di disputa, l'ultima settimana di vita di Gesù, Gerusalemme. Vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì, non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo, morì senza lasciare discendenza. Il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non è il Dio dei morti ma dei viventi, voi siete in grave errore. Paolo, facci capire, ci fai venire da Livorno per leggere sta putanette di... La vedova ammazza mariti, voi vi immaginate? Solo a vedere la gente si scansava. Allora è evidente che all'apparenza sembra un brano assurdo che ha anche poco da dire. In realtà, se avete la pazienza di seguirmi, come spesso succede, il Vangelo dice molto di più di quanto c'è scritto. Proviamo come prima cosa allora a fare un po' di esegesi, ci facciamo tutti studenti per 10 minuti, cerchiamo di capire che cosa c'è scritto dietro la lettera, la sostanza. Chi sono i sadducei? Il primo versetto. Chi sono i sadducei? Uno dei più grandi storici, anzi il più importante storico quasi contemporaneo a Gesù, Flavio Giuseppe, ne avevamo già parlato, questo ebreo diventato romano, che ha dovuto scrivere poi che ha voluto scrivere una monumentale storia giudaica, fondamentale per capire la storia parallela da un altro punto di vista rispetto ai Vangeli, ci conferma che i sadducei non credevano nella sopravvivenza delle anime, non credevano nell'esistenza degli angeli. Perché? Perché la consideravano un'inutile complicazione. Noi potremmo dire che i sadducei erano i conservatori, i tradizionalisti contemporanei a Gesù. Riconoscevano soltanto i primi 5 libri della Torah, Mosè, non riconoscevano nessuno degli altri libri, né tantomeno i farisei. Quindi la legge orale, ormai ci orientiamo tutti un po', non li riconoscevano. Per loro era una inutile complicazione. Ora dovete sapere che la riflessione sulla sopravvivenza dell'anima ovviamente non è contemporanea a Mosè, ma comincia a nascere nel secondo secolo avanti Cristo. Cioè fino ad allora la riflessione biblica non aveva mai veramente pensato alla sopravvivenza dell'anima. A me fa un po' strano, ma è così, perché la verità si scopre piano piano. Ne troviamo traccia, vi ho scritto un sacco di cose per far vedere che avete fatto bene a farmi studiare, in alcuni libri, cito tardivi, quindi del primo, secondo secolo avanti Cristo, Daniele capitolo 12:2, poi ovviamente vi manderemo tutto. Daniele, libro di Daniele, c'è scritto: molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Quindi si parla di un risveglio. Secondo libro dei Maccabei, giunto all'ultimo respiro, disse: tu, o scelerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Interessante. Fino ad allora si pensava, e ne troviamo ampia traccia nel Pentateuco, nei primi 5 libri della Bibbia, che una volta morto, l'anima, lo spirito vivente di una persona, finiva nello Sheol. Cos'è lo Sheol? Diciamo lo scantinato di casa, cioè una roba tutta così un po'... il luogo dei non viventi, il luogo dei morti, perciò non c'era l'idea che ci fosse qualcosa. Ne troviamo traccia in diversi salmi in cui si dice che cos'è la vita dell'uomo. C'è l'idea che quando tu muori finisce tutto. Ora, i sadducei quindi non credono in questo, perché è una moda, secondo loro, qualcosa di tardivo. Allora vi faccio subito notare, loro che vanno a interrogare chiamando Gesù maestro, fanno una domanda avendo già la risposta. Non sono lì veramente a interrogarsi, sono lì per mettere in difficoltà Gesù. Infatti dicono: maestro, Mosè ha lasciato scritto, maestro, sì, lo chiamano maestro, però in realtà l'unico che ha autorità nelle cose che stanno per dire è Mosè. Mosè ci ha lasciato detto. Quindi è una specie di presa per i fondelli, è un'autorità che loro non riconoscono. L'unica autorità che riconoscono ovviamente è quella di Mosè. E la situazione che danno è sconcertante, è la cosiddetta legge del Levirato. Ora vi devo dire per correttezza che non dobbiamo semplificarla troppo. La cosa che adesso vi dico non era condivisa da tutti gli ebrei contemporanei a Gesù, ok? Già allora si litigava. Qual era l'idea? Deriva in realtà questa legge, questa norma, dal Deuteronomio al capitolo 25:5. Il valore della vita era talmente forte, ma della vita biologica, della discendenza, del nome, del clan, che se una donna restava vedova senza avere avuto figli, i fratelli dello sposo erano obbligati ad avere con lei un figlio. Sposato o non sposato, non importa. E quel figlio avrebbe preso il nome del marito. Ripeto, noi ci fa venire un po' i brividini. Qui dietro c'è ovviamente la visione della donna assolutamente come un oggetto. E la forza della discendenza, non essendoci la sopravvivenza dell'anima, l'unico modo che io ho di stare nella storia degli uomini è una traccia del mio DNA, ovvio. Se volete passare 2 ore noiosissime, però facendovi una grande cultura, andatevi a vedere il film, o prendetelo in cassetta, si trova di Amos Gitai, che si chiama Kadosh. Perché Kadosh vuol dire il santo, la santità? Perché la legge del Levirato è ancora praticata oggi in Israele dagli ultraortodossi. Nel film Kadosh parla esattamente di questa situazione, ma nel 2000, di una donna che resta vedova, eccetera, eccetera. Quindi è il conflitto della modernità. Però dovete sapere, vi dicevo, che non tutti condividevano. Pensate che addirittura nel Levitico, al versetto 20, al capitolo 20, versetto 21, c'è scritto: se uno prende la moglie del fratello è un'impurità. Egli ha scoperto la nudità del fratello, non avranno figli. Quindi, sin dal tempo di Mosè, non era una pratica condivisa. Ecco la storia della vedova Mazzamariti. 7 mariti, gli mortacci. Ora, voi che siete dei grandi appassionati Bibbia, sicuramente, faccio finta, sicuramente vi è venuta in mente la storia di Sara, figlia di Fanuele, raccontata nel libro di Tobia. Sara, anche lei, ha avuto 7 mariti, uccisi la prima notte di nozze dal demone Asmodeo, c'è un demonio che durante la notte di nozze, quindi la notte di nozze nell'immaginario collettivo non solo occidentale, ma di tutte le civiltà, è la scoperta della sessualità. Oggi non è più così, però è molto caricata. Quindi il libro di Tobia, che non è un libro storico, ma un libro didattico, dice una cosa terrificante, ci abbiamo già riflettuto. Poi arriva Tobia, si innamora di Sara, ma sapete, la storia è divertentissima, per cui, se non che Fanuele, suo suocero un po' preoccupato, loro vanno, si ritirano nelle stanze e il suocero, già che c'è, fa scavare la fossa, sapevate? Dicendo non si sa mai. E c'è questa bellissima preghiera che io consiglio sempre agli sposi cristiani, di Sara e Tobia, che dicono: prima di accostarci preghiamo, perché noi non siamo come gli altri, noi siamo dei santi, noi ci accostiamo come i santi. E di lì io, quando lavoro con le coppie, parto sulla visione di una sessualità demoniaca, cioè esiste una sessualità che uccide in una coppia ed esiste una sessualità che dà la vita. Certamente quando qui si parla dei sette mariti ci si riferisce a quello, ovviamente in maniera canzonatoria. Cioè, poiché i Sadducei non riconoscono nessun altro libro se non il Pentateuco, liquidano questa roba come una baggianata pazzesca. Ora, interessante, perché Gesù a questa cosa riflette e reagisce in maniera molto determinata, quasi più determinata che contro i sacerdoti del Tempio, i quali sono stati accusati di aver tradito la finalità del Tempio e averla ridotto a un mercanteggiare, ricordate. Qui Gesù si irrita ancora di più, dicendo chiaramente, ripete due volte, che sono in grave errore, che non conoscono la scrittura, che non conoscono la potenza di Dio. Notate, loro si spacciavano come gli ultratradizionalisti, quelli che conservano la fede nella Chiesa Cattolica, celebrando in latino e dicendo che tutto è, capito? Come i pretoriani della fede. Gesù dice: ma che pretoriani, voi siete degli atei, non ci credete, non conoscete, siete dei contafrottole. Allora il problema qual è? Ovviamente, avete capito, questa ha sposato sette, tutti e sette l'hanno avuta in moglie, quindi nella risurrezione, in cui loro non credono, di chi è moglie? E Gesù dà questa risposta. Quando risorgeranno, l'ho segnalata al versetto 25, quando risorgeranno dai morti, infatti non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli, contraddicendo due credenze dei Sadducei, la risurrezione e l'esistenza degli angeli. Ora vi dico una cosa curiosa, perché studiando mi ha molto molto incuriosito, io non la conoscevo, quindi ve la do perché mi fa molto sorridere. Ora dovete sapere che da questo versetto 25, storicamente, il monachesimo benedettino e poi gli altri monachesimi hanno insistito molto sulla condizione del monaco come angelo, cioè asessuato. Cioè da questo versetto è uscita fuori l'idea cristiana occidentale, ma anche un po' orientale, che il monaco fosse un po' come l'angelo che canta in coro e in quanto celibe asessuato. Ora dovete sapere che invece nella Bibbia gli angeli non solo sono sessuati, poi attenzione, prendiamo con le pinze, nel senso che sono dei linguaggi metaforici, ok, però solo per dire come a volte interpretando un versetto della scrittura in maniera impropria, alla fine si costruisce un castello sul nulla. Un libro, addirittura un libro degli apocrifi dell'Antico Testamento, cioè che non è finito dentro la nostra Bibbia, ma a fianco, che ci danno delle informazioni preziose, il libro dei Giubilei, dice addirittura che gli angeli sono circoncisi. Ma la cosa interessante è che nel libro della Genesi, al capitolo 6, si dice che gli angeli hanno rapporti con gli uomini, rapporti sessuali. Cito: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio, gli angeli, videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per moglie loro scelta. Ora ripeto, siamo nella preistoria, prendiamo con le pinze, non dovete immaginarvi, siete più intelligenti di così. Però è curioso che i monaci abbiano esaltato quel versetto dimenticandosi questo. Allora, la sessualità non è una cosa brutta, zozza, sporca per la riproduzione umana, invece gli angeli beati loro sono degli eoni che si riproducono per... No, è una interpretazione scorretta. Però Gesù ci indica qualcosa di molto importante di cui parleremo in fase meditativa, cioè ci sta dicendo che noi non dobbiamo rappresentarci l'eternità. Usa una parola non biblica che è finita nella Bibbia, una parola persiana, il paradiso, come una reiterazione di quello che viviamo qui. Cioè, mi ci manca ancora di incontrare mia moglie in paradiso. Certo la incontrerò, però non nella dinamica che abbiamo noi oggi. Ok? Questo sta dicendo Gesù. Quindi questo esempio strampalato che loro fanno non sta né in cielo né in terra. Ma attenzione, il punto forte arriva adesso, beh, noi ci siamo fermati lì, ma in realtà la cosa interessante succede adesso, perché Gesù argomenta. Io sono sempre ammirato da Gesù, io ho detto, ma vaccia pera, ma cosa state a farmi perdere tempo? Gesù, anche davanti alle obiezioni più assurde, argomenta. E argomenta citando la scrittura. Cita, cioè l'esempio, guardate che, so che non siete moltissimo interessati perché è un po' tecnica sta cosa, ma tipo qualcuno che sta facendo teologia, penso a Giancarlo, può essere interessante sta cosa, perché Gesù fa, ci insegna a fare esegesi, prende un brano della scrittura, lo interpreta per smontare un'affermazione, ma poiché Gesù è rispettoso, prende un brano della scrittura del Pentateuco, visto che loro riconoscono solo il Pentateuco, dimostrando che non lo conoscono. Cita l'episodio in cui, ricordate, bellissimo, Esodo capitolo 3, la cosiddetta teofania del roveto, cioè in cui Mosè, liberatore da liberare, che ha fatto una brutta esperienza, che ha mollato tutto, è scappato nel deserto, ha sposato Zipporo, adesso fa il pastore, il pastorello, il beduino, a un certo punto, andando alla ricerca di una pecorella, adesso mi vengono tante citazioni perché io adoro quell'incontro, ho fatto anche diverse meditazioni, dei rabbini, c'è il Talmud che dice che, interessante, Talmud non è cristiano, interpretazione ebraica, dice che Mosè dimostra di avere un cuore tenero perché va a cercare la pecorella, vi ricorda qualcuno? Perciò Dio gli si rivela, prima aveva ucciso un uomo, l'inserviente, l'ufficiale egiziano, invece adesso è cambiato Mosè, bello, chiusa parentesi, e lì Gesù gli si rivela, Dio gli si rivela, a un certo punto dice, interessante, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e Gesù argomenta, non sta dicendo io ero, cioè non ne parla come se fossero dei morti del passato e i furono, ma sta parlando io sono il loro Dio adesso, quindi mando te Mosè, e Gesù conclude dicendo quindi esattamente il Mosè di cui voi riconoscete l'unica autorità ci racconta che Dio parla dei patriarchi come se fossero vivi in quel momento, quindi, vedete l'argomentazione, non è il Dio dei morti ma dei viventi, voi siete in grave errore. Signore, applauso, complimenti, io non ce la farei, io purtroppo ho preso un po' dal Granducato di Toscana, conoscendo di Toscana, sono un po' fumino su questo, quindi quando trovo uno che fa una domanda idiota, niente, cioè, scatto, non dentro, fuori magari non siede, però invece Gesù no, con calma, dice che scemate che dite, no, argomenta, dimostrando che sono in grave errore, bellissimo. Proviamo a meditare, perché secondo me ci sono alcuni temi estremamente attuali. Non so perché io metto sempre tre punti di meditazione, poi me li vado a inventare, in realtà potrebbe essere uno, vabbè, per far passare il tempo. Il caso paradossale rivolto a Gesù tende a rendere inutile una risposta, perché questi gli hanno fatto una domanda, ma in realtà lo hanno fatta così come la moneta, così come tanti altri esempi, hanno fatto la domanda solo per dimostrare che hanno ragione, vi ricorda nulla? A me succede un miliardo di volte, adesso un po' meno, però quando ero prete in servizio succedeva spesso, cioè che il ruolo scatena nell'interlocutore la voglia di fare sfoggio di cultura, di porre delle domande, cioè un esercizio intellettuale, cioè non uno nella vita. qual è la posizione della Chiesa sull'omosessualità? Ok, parliamone. Diverso, ieri ho avuto passato un buon quarto d'ora a rispondere una lunghissima mail di un ragazzo che ha scoperto la propria omosessualità, ha fatto tutto un percorso, è una mail molto argomentata, molto bella, molto ricca, molto profonda. Ma io lì avevo una persona davanti, non avevo un caso, non avevo qualcuno che è lì che pensa la Chiesa sono una banda di maniaci, ladri e ingannatori e io adesso te lo voglio dimostrare. È scorretto questo approccio. I sadducei si avvicinano a Gesù in quel modo, in quel modo. Quindi incrociando due dati, quello del levirato e quello della resurrezione, i sadducei pensano di mettere in difficoltà Gesù. Una prima cosa, a prescindere dalla meditazione che adesso vi faccio, che voglio notare, e voi direte bella forza, però è bene notare che Gesù dimostra di credere nella risurrezione. Chiaramente, non era scontato. Voi dite, vabbè, poi è risorto. Sì, ma poi è risorto. Non sapeva in quel momento che sarebbe risorto. La conoscenza che Gesù ha di se stesso, una conoscenza che cresce, questa è una cosa che sto sviluppando adesso, che sto scrivendo la continuazione di Gesù guarisce, cioè Gesù impara. Noi abbiamo questa idea di Gesù un po' come Batman, come no, Batman non va bene, come l'uomo ragno che è morsicato da qualcosa e scopre i poteri. Non è così. In Gesù abita pienamente la divinità, Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. Ma il modo che queste due cose dentro di sé interagiscono sono particolari. I cristiani per mille anni si sono scannati dietro questa cosa, perché non era una piccola cosa. Cioè, più semplice dire che Gesù era un uomo divinizzato, investito da un ruolo, più semplice. Infatti a un certo punto era quasi dominante nella Chiesa questa idea. E poi invece si è detto, no, questo non è ciò che hanno detto gli apostoli. Gli apostoli hanno continuato a dire che egli è totalmente uomo e totalmente Dio. Allora, rispetto alla, breve parentesi, alla volontà e alla coscienza, la volontà, no scusate, rispetto alla coscienza e conoscenza, rispetto alla conoscenza, Gesù non sapeva umanamente le cose se non imparandole. Gesù non sapeva l'inglese, Gesù non conosceva la fissione nucleare, Gesù ha dovuto attuare una strategia, Gesù si è sbagliato più volte. Gesù aveva delle emozioni, non tutte belle, noi tendiamo a fare una specie di santino con gli occhi azzurri. Gesù si è arrabbiato, ha perso le staffe, Gesù si è scoraggiato, ok? Questo è straordinario. Cito a memoria, lo cito spesso, il Catechismo della Chiesa Cattolica, cito spesso in questa occasione, se non cito molto, che dice piacque a Dio di dover imparare, piacque a Dio di dover imparare. Invece rispetto alle cose di Dio, Gesù aveva una conoscenza certa e diretta, cioè lui e padre sono una cosa sola, ok? Rispetto alla conoscenza. Quindi anche rispetto alla risurrezione, Gesù ha scelto di credere nella risurrezione. Gesù poi è risorto. Qualcuno dirà, sì, però quando Gesù dice dopo tre giorni risorgerò, ok, è Gesù che parla o è la comunità che gli fa dire quello dopo che lui è risorto? Gesù certamente credeva nella risurrezione, ma puntualmente dopo tre giorni? E allora il suo sacrificio alla croce cos'è stato? Una specie di bella recita? Tanto poi risorgo. Oppure veramente lui si affida al Padre come io Paolo quando morirò, spero, mi affiderò al Padre dicendo Signore risorgi, ok? E rispetto invece all'autocoscienza è interessante perché per adesso ho letto ben poco e c'è poco da leggere perché è ancora un tema da una parte inesplorato, dall'altra che ci spaventa. C'è un lungo dibattito teologico biblico che ci basti dire questa, la sintesi che ho trovato che mi è sembrata la più intelligente. Non possiamo immaginarci che Gesù, che l'uomo Gesù avesse la sua coscienza della sua divinità in maniera improvvisa, cioè Gesù ha preso piano piano consapevolezza, anzitutto a 12 anni di voler occuparsi delle cose del padre, quindi noi diremmo un adolescente sensibile, e poi più avanza e più Gesù prende coscienza lui, di essere qualcosa di diverso. Perché dico questo? Perché quando Gesù afferma di credere nella risurrezione, fa una professione di fede, giusta, noi diciamo oggi. Lo dico, e poi chiudo questa parentesi, perché non voglio che abbiamo quest'idea di Gesù un po' appiccicaticcia, un po' lontana, e nello stesso tempo che riduciamo Gesù a un uomo con una bella sensibilità spirituale. No, no, certo che ci complica la vita, ma è la realtà. Bene, tre punti di meditazione. Il primo, come ampiamente visto nelle tentazioni, in realtà non l'abbiamo visto, vedete, questo è un lapsus, però io sto scrivendo nelle tentazioni il nuovo libro, quindi no, io l'ho visto, voi no. Boh, però sappiate che in Matteo e in Luca, non in Marco che riduce le tentazioni a due battute, in Matteo e in Luca emerge chiaramente questa cosa: possiamo usare la parola di Dio in maniera distorta. Il demonio, ripeto, ognuno si raffiguri come vuole, eccetera eccetera, abbiamo un lungo discorso, leggete il prossimo libro, però non dovete immaginarvi il cornuto con le zampette. Il demonio è molto più abile e bello e seducente di quello che noi lo facciamo, ma è interessante che usi la parola di Dio. Noi possiamo quindi usare la parola di Dio in maniera distorta, a nostro vantaggio, fondamentalista. Quante volte mi sono trovato, ma ancora recentemente, guardate, è uscito il libro Gesù guarisce, subito qualcuno mi ha scritto, sono un po' eretico, secondo il suo parere illuminato. Comunque, meno male che tra l'altro 12 euro, non 14, lo dico ai genovesi soprattutto. Le leggende sono leggende, ma spesso si basano su... Chiuso però, 12, vi faccio lo sconto, pensate. Ricordatevelo, nel regno di Dio, durante il processo di beatificazione, mi raccomando, egli rinunciava a 2 euro cada uno. Comunque qualcuno mi ha scritto dicendo no, e mi ha fatto una sfilza di citazioni di Gesù, sostanzialmente in cui Gesù, perché nel libro si dice sostanzialmente che Gesù non vuole passare come un guru, come un guaritore, come un santone. Gesù ha guarito pochissima gente, siamo onesti, ma ha salvato tutti, che è un'altra roba. E allora c'è tutta la distinzione fra guarigione e salvezza. Certo, poi io spero di recuperare 10 decimi, per adesso ho dovuto fare 3 trapianti, poi vediamo, ok? Però non è che quella è la misura per cui Dio esiste o no, o io prego a sufficienza o no, perché questa è una cosa che mi fa, sono registrato, incazzare, che ci sono i cattolici, non so come definirli, la rosa purpura del Cairo, ma quelli per cui tu fai una cosa, loro dicono no, ma devi pregare, tu continui a chiedere, non succede niente, allora hai pregato male, ma cagare, cioè alla fine della fiera, cioè giri la frittata purché Dio non venga mai messo in discussione. La Bibbia mette Dio in discussione continuamente, continuamente, e Dio ci ha dato l'autorità e la dignità per poter discutere con Lui, però poi ascoltiamo cosa ha da dirci, ok? Poi ascoltiamo cosa ha da dirci, perché non è che... Dio lascia tutto e dice, boh, adesso veniamo a te, Ciccio, vieni qua. Quindi da questo punto di vista, dicevo, mi ha scritto queste cose, va bene, infatti ho detto, è viva, cioè, cosa devo dire? Cioè, ma tu manchi di fede, se io prego di guarire, non lo so, può darsi, ma io non posso porre come condizione a uno che viene, che ha 20 anni, l'altro giorno, ieri, ho incontrato una ragazza che mi ha parlato di una ragazza che ho avuto io a catechismo, a 23 anni, tumore terminale, 23 anni, è certo che pesante, signore, proprio non capisco la vita, però appunto, cioè... Non è che posso dire a questa persona, prega tanto poi guarisci, non se guarite hai pregato poco, ma che cazzo, cioè. Allora, stiamo attenti a non manipolare la parola di Dio. Allora, con umiltà, bisogna avere coraggio di approfondirla, di farsi consigliare. La parola, questo lo dicono i documenti ufficiali, non i biblisti. I biblisti sono studiosi, dicono quello che vogliono. Ci sono documenti, andateli a trovare su vatican.va, il modo corretto di interpretare la scrittura, uno è di Papa Benedetto. In cui c'è, sono noiosissimi, però c'è l'approccio corretto, cioè di dire basta, cioè non è il manuale dei giovani marmotte, non siamo, lo dico con affetto e rispetto, i testimoni di Geova che aprono a caso e si inventano le boiate più assurde dell'universo. Quando io leggo un testo devo capire chi l'ha scritto, quando, perché, cosa si pensava in quel momento, basta. Quanti errori di interpretazione esegetica sono stati fatti nei secoli della storia? E ancora oggi probabilmente li facciamo, però almeno con un po' più di cautela. Ok? Quindi se uno di voi mi dice, ma Paolo, cosa dice la Bibbia della guarigione? Io non cito un episodio, una frase di Gesù, la estrapolo dal contesto, cioè non siamo in politica, eh? Quindi seriamente, non utilizziamo la parola, perché l'approccio alla scrittura richiede un minimo di competenza. Nessuno di noi è chiamato a prendere una laurea in teologia e non basta neanche, ma soprattutto una grande umiltà di chi è disposto ad imparare, I Sadducei sanno, ma sono talmente tonti, velatamente dice loro Gesù, che non si sono neanche accorti che il grande Mosè è l'unica autorità che loro riconoscono. La Torah, l'unico testo che loro riconoscono, dice il contrario di quello che stanno dicendo. E vai Gesù, 2-0 per l'Alcentro. Come vi dicevo, per conoscere la parola occorre capire chi l'ha scritta, perché, per chi. Un minimo, anche noi oggi. Io sono contento, anche se al mattino uno si alza al mattino presto, alle 6:30 per essere qui alle 9:00. Io sono contento però che voi e io facciamo questo sforzo. A me obbliga a prepararmi, questa roba la devo preparare e portare via mezza giornata. Ok, ci sta, giusto, è il mio lavoro, mi pagate. Però, anche perché alla fine, poi ognuno nel suo contesto, questo non è un movimento, Zaccheo non è un movimento, è un'associazione di gente che ha delle idee. Poi, voi quello che fate nelle vostre parrocchie, nella vostra vita politica, cioè, non me ne può fregare di meno, chiaro? Ed è bellissima questa cosa, perché qui proviamo ad attingere alla parola, come altrove, come in un sacco di altri posti, eccetera, eccetera. Ma per farlo c'è bisogno di nutrire anche un po' l'intelligenza, di conoscere, non poi per usarla come un grimaldello o una clava addosso agli altri, alla vecchina che dice rosario e non capisce la parola di Dio, lasciale dire rosario, ok? Sia chiaro questo, che ci mancano ancora i cristiani saputelli poi. Allora, alcune cose banali, per esempio, il concetto dell'ispirazione. La parola di Dio che noi utilizziamo la riconosciamo ispirata, cioè che quella è una parola che Dio ha dato agli uomini per dire qualcosa degli uomini e di Dio, ma non lo ha fatto con buona pace per Caravaggio il suo splendido San Matteo nella cappella di San Luigi dei Francesi con un angelotto che va, non l'ha fatto così. Non è l'arcangelo Gabriele che detta in arabo il Corano a Muhammad, il profeta. Questo è un concetto che non è della tradizione cattolica. L'ho fatto attraverso la persona. San Paolo scrive delle cose e si sente chiaramente il suo carattere, il suo temperamento, che è burbero, rompiballe, diciamolo, anche un po' misogino. E lo spirito però, pam, riesce a dare delle bordate che lui stesso non sa. E noi riusciamo a distinguere anche la parola degli uomini che contiene la parola di Dio. Riusciamo a distinguerla. Ci sono certe pagine dell'Antico Testamento che vi si drizzano i peli. Quando leggete nel Salmo, il Salmo che dice rispetto a un nemico di Israele, che possano prendere i tuoi figli e sbatterli contro la roccia. Infatti nei breviari l'han tolta, ma c'è quella parola. I figli dei nemici presi e sbattuti contro la roccia, cioè che era una cosa che si faceva durante quei momenti cruenti, pensate agli Ittiti, eccetera, eccetera. Allora dobbiamo sempre distinguere, l'ispirazione c'è e accompagna chi ha scritto, chi ha fatto quell'esperienza, chi ha tradotto, chi ha messo insieme. Pensate che ancora fino a qualche decennio fa, fino a prima del concilio, mi raccontava il mio professore di esegesi che lui per poter insegnare aveva dovuto giurare sulla Bibbia. Prete canonico in Gran San Bernardo, laureato al biblico, ha dovuto giurare sulla Bibbia che i 5 libri del Pentateuco erano stati scritti tutti da Mosè personalmente. Peccato che si racconti la morte di Mosè, sì, è detto, una profezia. Cioè, noi sappiamo benissimo che il Pentateuco è stato scritto da molti autori, ma cosa importa? Da sempre Israele e poi la Chiesa credono che Dio abbia usato quella parola. Il concetto di genere letterario, fondamentale, fondamentale. Io non posso leggere un articolo di giornale sportivo come se fosse un romanzo, Non posso leggere, scrivere una lettera d'amore come se fosse una lettera commerciale, vi immaginate? Gentile signorina, virgola, avendo preso dei suoi sentimenti nei miei confronti, virgola, mi premuro di informarla che, ahimè, virgola, mi vedo costretto di, per via legale, cioè, è ovvio che c'è, voi capite quando uno fa un'affermazione in un contesto oppure no? Sì, mi ha detto quello, mi era arrabbiato, ecco, bravo. Anche la scrittura è stata scritta in certi contesti. Capire il contesto mi aiuta a capire perché. È ovvio che se io prendo i primi 12 capitoli della Genesi che parlano della preistoria biblica, cioè non sono storia, la storia inizia con Abramo. E poi mi ostino a cercare sul monte Ararat l'arca di Noè, ciccio, va bene per National Geographic, ma fatti un giro da uno psichiatra, cioè, veramente. Gli americani su questo, io quando vedo i programmi... E lì mi ha messo in crisi, perché da allora non guardo quasi più nulla di quei programmi lì, perché io sono una minima di formazione, di competenza rispetto a queste cose. Dico, ma se le vaccate che loro dicono nel mio ambito sono le stelle quando guardo un programma di astrofisica, io allora non guardo più. Guardo Kung Fu Panda con mio figlio su Nickelodeon, bellissimo.
Kung Fu Panda 2.
No, ma c'è la serie, ma voi siete antichi voi, siete troppo antichi. E non vi parlo di Gumball, che è meglio. Allora, Paolo accelera, ciccio, boh, dai, veloce. Infine, questa parola è interpretata nel solco nella tradizione della Chiesa. Gente, onesti, potete prendervi la Bibbia e fondarvi la vostra religione, chiaro. I curtaziani, va benissimo. I pieroni, come potremmo dire, va bene. Così hanno fatto i testimoni di Geova. Un bel mattino della seconda metà dell'Ottocento, il signor Schmidt e Rutherdorf si sono svegliati dicendo: ma loro erano già mormoni, no, tutte balle. E hanno riscritto e ritradotto malissimo perché non conoscevano l'ebraico, ho ritradotto la Bibbia, va bene, non venire a svegliarmi alle 7 del mattino della domenica, ok? Noi prendiamo la parola, noi cattolici, cristiani, protestanti, ortodossi, prendiamo la parola di Dio così come interpretata all'interno della tradizione della Chiesa. Mi piace il fatto che Gesù tralasci i brani della scrittura più recenti per difendere la propria posizione e sta al gioco dei provocatori, all'autorità della legge contrappone quella di Dio, andando al momento fondante della rivelazione del roveto. Attenzione, interessante, Gesù prende come brano non quello della Torah, ma prima. Ancora oggi purtroppo mi sembra alcuni si illudono di forzare o manipolare la parola, molto spesso senza neanche conoscerla, ma veramente. Io lo dico con molto rispetto, però anche con, sono affatto Gesù che è stato un po' puntuto, anche all'interno della Chiesa, adesso con Papa Francesco nessuno batte più ciglio, perché non possono dire che è eretico, ma vorrebbero, no? Però sono scomparsi, gli ipertradizionalisti sono scomparsi, ci sta, però quando mi si viene ad argomentare sulla liturgia senza mai citare la scrittura, ma anche così per dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, prendetemi per diritto, so benissimo e tutto, però qua lo dico con affetto e con la mente aperta, però quando io in fondo a una chiesa trovo i messaggi delle apparizioni di Medjugorje, trovo la cosa di Padre Pio e non trovo il Vangelo del giorno, io un po' di disagio lo sento, ma così come lo dico con grande affetto. Io sono stato in una parrocchia che era la sede di Comunione e Liberazione della mia diocesi, io ogni tanto pigliavo per i fondelli questa gente, bravissima, io sono amicissimo di alcuni di loro, gente veramente molto in gamba, con delle scelte molto, io se avevo una persona con un bimbo in arrivo, con casini, gli unici che potevo chiamare erano loro, gli unici, che aprivano casa e se pigliavano in casa, quindi chapeau, ok? Ci ho detto, ogni tanto dicevo, dicevo Paolo vieni a scuola di comunità che leggiamo Giussani, dico no, oggi leggo il Vangelo, ok, ci sta, capite, è uno scherzo, però la parola di Dio è il fondamento della nostra fede, non siamo protestanti, quindi la parola di Dio letta all'interno dell'esperienza della Chiesa. È molto bello anche il fatto che la prospettiva teologica della risurrezione sia progressiva. Esiste una evoluzione della verità legata alla nostra comprensione. Se voi leggete certe pagine della Genesi, inorridite. Per esempio rispetto alla visione di coppia, poligamia tranquilla, Abramo che ha figli con le schiave, normale. Io ricordo una volta aver assistito a una riunione del centro missionario diocesano, io allora ero nel seminario, di una signora che faceva parte del centro missionario da anni, che legge questa cosa, e disse proprio mio padre, ma Abramo allora non era una bella persona? Dico, no. E nonostante ciò Dio l'ha scelto, grandioso. Esiste un'evoluzione della verità, cioè la verità è la stessa, ma non è che noi abbiamo la capacità di comprenderla. I dogmi, che sono queste specie di incroci di verità, io non ho paura di dire che credo nei dogmi, anche voi siete pieni di dogmi, no? Cioè, nel senso, noi non potremmo vivere senza avere delle certezze. Per esempio, noi abbiamo il dogma che chi ha progettato questa bellissima struttura sapesse il suo mestiere, e che l'impresario che ha fatto i lavori, vedete, è un dogma, cioè non diamo per scontato che una persona abbia la coscienza di fare bene i lavori, poi non è sempre così, però noi abbiamo delle certezze. Se io dico no, Gesù era un bravo uomo, ma va benissimo, di quel che vuoi, non è un dogma in cui si riconosce la Chiesa Cattolica. Allora, perché ho detto questo? Ah sì, ma esiste un'evoluzione del dogma. Questo si studia, forse Matteo l'ha già studiato, l'evoluzione del dogma, si studia in teologia fondamentale, cioè che il dogma in sé ha una sua, cioè non è una roba, no? Abbiamo messo giù un pilastro in cemento armato, ma è un seme che evolve. Da questo punto di vista, non mi addentro perché non è il mio specifico, è interessante per esempio come i dogmi in epoca contemporanea, caro Giancarlo che studi teologia anche tu, si vedano in difficoltà rispetto al linguaggio, per esempio. Cioè, quando noi leggiamo, adesso è interessante, l'anno della fede, una cosa bella che è successa è che in molte parrocchie si è tornati al credo apostolico, no? Credo in un solo Dio, e non a quello niceno-costantinopolitano lunghissimo, ma incomprensibile. Non che sia più comprensibile quello apostolico, ma è più antico, un po' più asciutto. Quello che a noi manca è di spiegare con le mie parole di oggi, che persone normodotate del XXI secolo riescono a capire, oggi riescono a capire cos'è la Trinità, cosa vuol dire consustanziale al Padre, o transustanziazione, qui una parolaccia, no, è l'Eucaristia che, in cui Gesù viene veramente, eccetera, eccetera. Ecco, mi sembra che in questo momento l'evoluzione del dogma deve andare piuttosto nella evoluzione della comunicazione del linguaggio. Mi fa morire da ridere tutti che applaudono, inneggiano Papa Francesco, grandissimo, gran dono di Dio, dice le cose più scontate dell'universo, le dice con questa sua bellissima cadenza spagnola, è bellissimo perché le dice da parroco, dice con delle cose molto, molto concrete. L'altro giorno mi è piaciuto, a Santa Marta ha fatto una disquisizione sull'Eucarestia, sulla messa, sulla liturgia, molto bella, sugli angeli, che, no, Dio che prende possesso del Tempio, la prima lettura di qualche giorno fa, e sui giornali c'era tutto scritto, a messa non dobbiamo guardare l'orologio, sì, ok ciccio, va bene, però lei ha detto qualcosa un po' più forte. Sapete, rispetto all'orologio, un mio vecchio parroco saggissimo, saggia, forse l'ho già citata questa barzelletta, ma è troppo bella, un giorno mi dice, senti qua, bella predica, bene, io sono sempre stato piuttosto breve, 10 minuti, 12, dice, guarda, quando tu cominci a parlare, anche qui, quando vedi che qualcuno guarda l'orologio, deve scattarti una molla dentro, ma quando vedi che qualcuno fa così, interrompiti subito. Infine, Gesù dimostra di conoscere e meditare la Bibbia, approfonditamente. Gesù conosce la Bibbia, e non per conoscenza divina, l'ha studiata, l'ha ascoltata. Questo fa dire ad alcuni, fra cui Enzo Bianchi, che rispetto, è interessante, che è un po' inverosimile che Gesù abbia passato 30 anni di vita a Nazareth e avesse una tale cultura, un po' inverosimile, vabbè. Può darsi che abbia imparato da qualche parte, ma certamente Gesù ha una conoscenza della scrittura impressionante. Secondo punto di meditazione, più breve, perché sono il mio 48esimo minuto, è il tema dell'immortalità. Io chiedo scusa se ne parlo, ma non ne parla più nessuno, ok? E adesso vi faccio una sintesi, forse l'ho già fatta l'anno scorso, però la rifaccio. Voglio catechizzare, voglio evangelizzare, voglio dire che cosa credono i cristiani, non i cristiani cattolici, i cristiani cattolici ortodossi certamente, per alcune cose anche i protestanti, rispetto all'immortalità. Noi crediamo di possedere un'anima che ci è stata donata nel momento del nostro concepimento direttamente da Dio, ok? Che cos'è l'anima? È ciò di mortale che abbiamo, ciò di più autentico, di più vero. Purtroppo la parola anima è appesantita da molte cose, a parte che la stanno sdoganando, venendo, ascoltato per tenermi sveglio, finestrino abbassato, musica palla, c'era quella bellissima canzone di Lisa, L'anima vola, e tutti noi capiamo. L'altro giorno ho incontrato una persona, come stai? Mi diceva abbastanza bene, ma l'anima mi fa male. C'è che un modo di dire, capiamo, che c'è la parte più autentica di noi, quella che resta, quella che sopravvive, quella più autentica, esiste. Ecco, quella roba lì ci è stata data, cioè noi non siamo esseri viventi, siamo esseri animati, non nel senso che si muovono, ma che hanno l'anima. La Chiesa crede che l'anima ci è stata donata direttamente da Dio. Interessante, perché nel libro, piuttosto interessante, L'anima e il suo destino, Vito Mancuso sostiene che, era una teoria già, che l'anima sia data dal padre e la madre. Può darsi. Comunque, se volete restare in sintonia con quello che dice la Chiesa Cattolica, viene data direttamente da Dio. Cioè, nel momento del mio concepimento, io divento essere vivente con dignità. Ok? Non dal terzo mese in avanti. Da subito ho un'anima. Da subito. Questo crea qualche problema. La nostra vita, quindi, consiste nell'accorgerci di avere un'anima. Lasciarla fiorire. Non nel senso che la vita è brutta, non c'è nulla di più lontano dal cristianesimo di una visione induista della vita, per cui la vita è una punizione per lasciar liberare l'anima. La vita è l'opportunità di accorgerti dell'anima, è un'altra roba. Non siamo angeli, siamo persone. Mi piace uno dei viaggi che abbiamo fatto, un incontro che abbiamo avuto tra i più incomprensibili, quello con Assafed, chi c'era ancora adesso mi accusa velatamente di questo, ignoranti voi, io e Daniele eravamo tutti contenti, e in cui è bellissimo questo personaggio che era un cabalista italiano, Guido, che ci ha raccontato che la Kabbalah dice che il peccato originale è consistito nel mischiare luce e tenebra, e che il cammino dell'uomo attraverso la Kabbalah, anche questa comunicazione esoterica della Bibbia, parallela alla Bibbia, la Bibbia è esoterica per tutti, esoterica invece solo per alcuni, è quell'anima che lascia emergere la luce. Interessante che in tutte le religioni del mondo esiste lo stesso concetto. L'illuminazione del Buddha, il cammino di santificazione del muslim, dell'obbediente, eccetera, eccetera. Magari c'è qualcosa di vero. Le ombre esistono, ci tengono lontano dalla sorgente, occorre ammetterlo. Nel momento della nostra morte, che per un cristiano è un passaggio, un vuoto a rendere, come dico sempre io, l'anima torna direttamente al Padre che l'ha creata, mentre il corpo riposa. Torna al Padre, e cosa succede? Ecco, qui entriamo nella teoria, nella dottrina cattolico-ortodossa. È un po' complicato spiegarvi da dove deriva, però. Noi quando moriremo, più tardi possibile, attorniati dai nostri figli piangenti, ci avranno già dedicato la piazza del paese, va bene così? Avremo già scoperto il premio Nobel, va bene? Ci avremo vinto il premio Nobel. Ecco, quel giorno in cui moriremo, intorno ai 146 anni, così nessuno fa le corna, candidamente nel nostro letto, la nostra anima subito andrà davanti a Dio e avrà tre opportunità. Se la nostra vita, la nostra anima, non ha voluto, giocando la propria libertà, in nessun modo avere a che fare con Dio, ed è dura, Dio rispetterà questa scelta. L'inferno è fondamentale alla dignità dell'uomo, perché uno dice, no, ma Dio, l'inferno non esiste perché poi Dio ci salva tutti. Che palle, ma non ho capito, cioè Dio mi costringe, io non ho libertà. Poi tutti ci auguriamo che sia il più vuoto possibile, però noi non possiamo ammettere che non esista, a parte che la Bibbia ne parla ovunque. Ovviamente non è come ce lo rappresentiamo, sapete tutta la storia delle fiamme, abbiamo parlato l'altro giorno della Geenna. Con voi abbiamo parlato della Geenna? No, non so dove. Abbiamo parlato della Geenna che era, forse a Napoli, che era questa valle laterale. E allora, ma mi fate venire il dubbio con l'Alzheimer, ma allora, ma insomma... Quindi quando Gesù dice chi di voi non accoglie brucerà nel fuoco della Geenna, dice sei una monnezza. No, i succedimenti, il paro di un fiammo. Io cito sempre, l'ho già citato, ma è splendida la parola di Paul Claudel che si converte il vespro di Natale alla cattedrale di Notre Dame. Paul Claudel, uno degli immortel. Sapete che i francesi hanno molto senso dell'umiltà, eh? Cioè l'Accademia degli Immortali, degli immortali. E lui c'è entrato dentro, unico scrittore cattolico, eh? Ma prima di diventare uno scrittore cattolico era un fior di intellettuale ateo, e lui racconta della sua conversione mentre sente cantare il Magnificat nei vespri del giorno di Natale 1884 a Notre Dame de Paris, e lui scrive, leggete il suo diario, ti commuove, dice in quel momento sentivo che non soltanto Dio era nato, ma era lì e chiedeva a me Paul di credere in lui e sarebbe stato il paradiso, oppure avevo la libertà, la lucida consapevolezza, potevo buttar via questa sensazione e uscire dalla porta e sarebbe stato l'inferno. E aggiunge, ragazze, non avevo, a memoria ma la so, non avevo bisogno che alcuno mi spiegasse cos'era l'inferno, vi avevo vissuto fino a quell'istante. L'inferno è ovunque, non c'è Cristo. 2-0 per i teologi e vive i poeti. Oppure saremo nella luce, finalmente. Più probabilmente saremo lì. E il Signore che è bravo ci dà un'opportunità, quello che noi chiamiamo il purgatorio, con un nome terribile che ricorda l'intestino. Esatto. Allora il purgatorio l'ho ridefinito il cepu dell'anima. È bello li vede, eh? A me piace così tanto, ma io so che avrò bisogno di ancora un po' di tempo, delle ombre che non ho risolto. Dice vabbè, dai. Allora, perciò noi preghiamo per il, no? Quando andate a facciamo dire una messa per i nonni, ovviamente per dimostrare al paese che non siamo degli atei, a parte che 20 anni nessuno più farà dir messa. Però non è che noi andiamo a corrompere Dio sperando che tiri su questi, no? Gli facciamo la tangentina. Ma che stupidaggine è? Dio desidera la nostra salvezza, ma nella comunione fra i santi, cioè questi legami misteriosi che ci uniscono con i nostri fratelli nell'aldilà, io posso pregare facendo sentire la mia vicinanza. Se tu devi scalare l'Everest è difficile, se tu devi fare una montagna è difficile, se ti squilla il cellulare e c'è la persona che ami dice guarda so che ce la puoi fare, dai. È bello, ecco, la preghiera che noi facciamo di suffragio è quello, un bello squillo di cellulare per dire di qualcuno ti vuole ancora bene, si ricorda di te. Beh, io lo trovo così semplice, non capisco perché abbiamo complicato la vita. Ok. E voilà, poi. Ah, oh, no, boh. Velocissimi. Siamo già immortali ed è splendida l'idea del matrimonio in cui si è angeli. Cioè non ci sopporteremo più, ma ci riconosceremo. E vedremo Dio faccia a faccia, l'infinito che nella vita matrimoniale abbiamo voluto cercare insieme, lo vedremo insieme. Bello questo. La donna, vi sto per dire una cosa bellissima che non avevo notato, eh? La donna, fino in quell'istante, quando Gesù parla, e anche dai Sadducei, trattata come un oggetto per figliare, da passarsi in famiglia, come un qualunque abito, diventa finalmente come un angelo, cioè trasfigurata nella sua reale dignità. Questo sta dicendo Gesù. Pite. Infine, ultimi 2 minuti, il nostro Dio è un Dio dei vivi. Orribile immaginarlo come Dio dei morti. fatto parroco per 20 anni, prete per 20 anni, parroco per 10, e così ancora da molte parti, per carità, va bene, cristianesimo, religione sociale, va bene. Io avevo i tre quarti dei miei parrocchiani, con tutto affetto e rispetto, Dio solo vede nei cuori, che aveva la fede dei morti, partecipavano alle messe solo ai funerali, neanche a Pasqua, solo ai funerali, funerali pieno così di gente, pieno che versa, poi c'era uno giovane, ti immagini, la fede dei morti, il nostro Dio dei vivi, poi andiamo ai funerali, ovvio, ma cantare la vita, tutto ciò che ha a che fare con la vita è e resta prossimo a Dio, non col bollino cattolico. Se voi fate una qualunque iniziativa, date un incoraggiamento nella vita a qualunque livello, se voi amate la vita, anche se vi costa, anche se siete segnati e feriti e vorreste non vivere, ma se l'amate siete discepoli, e noi amiamo la vita come? vivificandola. Quando vi fate le coccole, marito e moglie, state vivificando, state rendendo onore al Dio della vita. Quando vi fermate a parlare a quello che vi chiede l'euro, poi non l'avete, non lo date, non è opportuno darlo, ma almeno gli rivolgete un saluto. Quando giocate con... C'è un elenco infinito di vita, che noi possiamo... Allora, io amo il Dio della vita e voglio vivificare. Poi ci sono dei momenti in cui vorrei non essere vivo, ma quello è un altro discorso, questo è un po' depressione, un po' eccetera, eccetera, eccetera. Qui ci sarebbe l'immensa parentesi che non apro ovviamente rispetto a quello che sta succedendo nel nostro Occidente. Se volete andate a leggere l'orribile articolo che ho scritto l'altro ieri, 14, rispetto al fatto che il 14 febbraio tutti a pensare a San Valentino, io ero a Verona, vi immaginate. Vabbè. E Letta e Renzi, fondamentale, cioè, ovviamente sono i pilastri dell'umanità. Intanto il Parlamento belgio ha approvato l'eutanasia per i minorenni. Ma la cosa che, per carità, la cosa che io veramente vi giuro che non ho dormito quella notte è leggere. Se girate, conoscete il francese, lo trovate. Ci sono dei siti, grazie al cielo. Poi il vescovo, finalmente i vescovi belgi hanno dato un segno di vita. Hanno fatto una cosa di preghiera pieno di gente, ma non di cattolici, pieno di gente. Allora sono riusciti a fare un'azione di convincimento della gente, è autentico, sui due principali quotidiani, Vallone e Fiammingo, che tra loro si scannano, interpellando fuori di psichiatri eccetera eccetera, in cui ho messo le virgolette perché non ci credevo, io non sono uno psicologo, però qualcosa ne capisco, in cui si diceva che anche un bambino di 6-7 anni può attraverso la sofferenza arrivare a una maturazione da adulto. Io non so, nel contempo che non sapevo, c'è stato questo articolo terrificante che il ministro olandese della salute ha reso contato su questa legge per cui è possibile praticare l'eutanasia su portatori di handicap non terminali. Gente, T32 di Hitler quello, l'anno prima ne hanno uccisi 16, l'anno dopo 48, 320% in più, ed è uscito un articolo di quello che aveva fatto la legge dicendo stiamo esagerando, ma vaffanculo, basta. Comunque, amare la vita vuol dire anche questo, poi io lo so, ma per carità, magari qui ci sono persone che hanno dovuto fare scelte dolorose, conoscono persone che hanno abortito, cioè... Poi quando uno è toccato, ovvio, non è facile, ma è l'idea che tutto fili via liscio, nessuno che batta un palpito di ciglia. L'Olanda, lo cito spesso, che 6 anni fa si è dichiarato trionfalmente un paese free down, libero dai down. Immaginate come? E va avanti tutto così come se nulla fosse, va bene tutto, vabbè, allora almeno dire no, almeno io amo la vita. Poi ripeto, io non vorrei avere, è ovvio che io non voglio che mio Iaco sia male di tumore e muoia, ovvio, e non oso immaginare lo strazio, ok, e non so cosa potrei pensare, ma che un Parlamento con la maggioranza dell'opinione pubblica dica sì, poverini. Questo è fuori da ogni, ma non da cristianità, fuori. L'unica cosa che mi ha riconciliato durante la giornata, lo dico e poi mi fermo perché ho sforato di qualche minuto, lo dicevo, rientrando a Verona, sentendo queste cose, hanno intervistato, guarda, è stato Radio 3, che è l'unica radio un po' decente, hanno intervistato prima un docente universitario di bioetica di Palermo, che dico, mi sembra così grande, dice, quindi la teoria pura, cioè proprio, no, è sicuramente un gesto di compassione, perché è quella l'idea, è la compassione. E poi hanno intervistato un oncologa del San Raffaele di Milano, le tremava la voce, diceva, è 20 anni che accompagno bambini a morire, reparto oncologico, pediatrico, mai nessuno ha chiesto di morire, chiedono la mamma, chiedono il papà, certo che è uno strazio, non osi immaginare, però gente, amare la vita, ma chiudo qui, vuol dire anche forse interrogarci su questo. Così come riusciamo, come possiamo. Io mi rifiuto di appartenere a una società così. Posso dire che mi fa schifo. Boh. Cosa fare in quest'ora di tempo? Beh, scusate le mazzate finali, però, gente, ce lo stiamo qui a pettinare le bambole. Perché intanto che noi facciamo i nostri discorsi. Cioè, scusate, su questo io devo dire, ho letto un articolo, io leggo tutti i giornali, non sono né di destra né di sinistra né di centro, sia chiaro, me ne frega niente. Però in questo momento, negli ultimi 2 anni, gli unici che parlano di questi temi è o l'Avvenire, più o meno, o il Foglio di Ferrara, che dico, che miseria. C'è un articolo bellissimo, che ho detto bellissimo, in cui si diceva di questo cardinale di Bruxelles, ha fatto questa veglia di preghiera, strapiena di gente ovunque, e lui concludeva amaramente, e un po' mi è venuto l'articolista, ha detto, ma forse ha ragione, cioè i problemi della Chiesa non sono, con tutto rispetto, il celibato dei preti, la riorganizzazione delle parrocchie, poi troviamo il modo e tutto, ma qui veramente ci stanno mangiando i vivi, cioè noi siamo lì che discutiamo di queste cose, intanto è il T32 di Hitler, miracolosamente va avanti, e ti vengono a domicilio a uccidere, tra l'altro, cioè proprio bello, fantastico, ma non uccidere perché sei malato terminale, uccidere perché sei diversamente abile. Boh, vabbè. Beh, quest'ultima cosa, però cioè, intendo dire, ma voi ve lo ricordate quando il primo ministro, che era Cameron, un inglese, che gli è morto il suo figlio di 11 anni, no? Che era nato gravemente, cioè, che è penato per 11 anni sto bambino, e che lui, grandi titoloni su tutti i giornali, al giorno del funerale ha detto, io voglio ringraziare mio figlio perché mi ha cambiato la vita. Una società che esclude, solo questo. Io ripeto, non voglio che mio figlio abbia una malattia. Mi dispiacerebbe restare tetraplegico, anche a voi immagino. Ok, detto tutto? Ce lo siamo detti? Ma questo non ci ricorda il senso del limite. Ma noi dobbiamo fare una selezione naturale della gente. Ma quando io vado a fare le vacanze, beh, qui abbiamo Luisa e Luciano, con i ragazzi diversamente abili, non sto dando una testimonianza al mondo, fanculo il mercato, fanculo la produttività, fanculo tutto, scusate, vabbè, evviva, beh questo era un po' denso, però davvero, siamo immortali, destinati a lasciare la nostra anima e raggiungere la profondità della presenza di Dio, chiamati a lasciare uscire dal nostro cuore la luce. La parola ci conduce a questa consapevolezza. Allora uscite di qua, io vorrei che ci dedicassimo un momento a dire, ma io come amo la vita? Come la costruisco? No, siamo cittadini e tutto, ma proprio il nostro Dio che ama la vita. Ora, tra un'ora ci ritroviamo.